Buonasera a tutti. Siamo questa sera sotto un cielo irrorato da due pianeti, vedete? Irrorato da due pianeti, uno è Marte, insomma un po' piccolino, si vede e non si vede, però il secondo, Venere, si vede magnificamente bene in queste notti. Basta che diventi un pochettino buio, non potete sbagliare, eh? Questa è la costellazione dei gemelli. I due sono molto molto vicini, quindi se Marte non lo vedete guardando Venere e guardando nel Cancro entrambi, avete sicuramente la visione, però questa è una cosa che con gli occhi si vede. La curiosità potrebbe essere questa, ma se io guardassi questo pianeta anche stasera, con un piccolo telescopio, ecco, che cosa vedrei? Vedrei un pallino, vedrei un puntino. Credo che la magia del planetario ci permette di almeno di approcciare questa cosa, nel senso che è chiaro, è buio, per noi il sole è tramontato, ma ribadisco, la magia del planetario ci dà la possibilità di tornare indietro, senza cancellare le stelle le lasciamo. Il sole è sotto l'orizzonte, lo portiamo abbastanza alto, adesso capirete perché. Poi torniamo giù, poi rimaniamo al buio, non spaventatevi. Mi fermo qua, ecco, a questo punto diamo di nuovo un occhio a quello che abbiamo visto. Questo è il sole, questo è Venere, noi siamo qua. Allora, capite che dal sole a Venere alla Terra c'è quasi un angolo retto. Quindi fate un minimo di esercizio mentale. Se noi guardiamo questo oggetto che è una sfera, che è illuminata dal Sole ad angolo retto, noi da Terra questo oggetto dobbiamo vederlo per metà illuminato. È vero o non è vero questa cosa? Beh, l'altro giorno mi sono divertito a farvi per voi esattamente questa cosa qua. Il Sing, vedete? Il Sing, che è assolutamente impossibile togliere almeno con strumenti normali, però se voi avete un piccolo telescopio e guardate lassù, ecco, questo è quello che vedete. E se uno non ha mai visto questo oggetto in fase, è ovvio che rimane abbastanza colpito. È abbastanza colpito perché non mi immaginerei mai che un puntino nel cielo, anche molto luminoso, abbia questo aspetto, chiamiamolo lunare. È esattamente, se vogliamo, quello che vide Galileo 400 anni fa, rimanendo esterrefatto perché anche lui pensava quello che penseremmo noi, insomma, avendo per la prima volta osservato questo pianeta. Per cui il consiglio è proprio questo: fatevi prestare, se non l'avete, anche un binocolo 20x oppure un piccolo telescopio, guardate in queste notti questa meraviglia. È una meraviglia, eh? Quando uscirete non sarà ancora tramontato, ma è chiaro, dovete aspettare più o meno un tempo minimo, diciamo così, di buio. Però a questo punto noi cosa facciamo? Torniamo all'ora di adesso, eh? E Venere lo facciamo tramontare più o meno attorno alle 10 di sera, eh? Ci fermiamo attorno alle 10 di sera e poi cominciamo a fare il nostro discorso. Magari siccome siamo un po', come dire, abbiamo anche un po' di premura, il planetario ci permette di far tramontare il Sole con la velocità che vogliamo noi. Lo lasciamo più o meno con i gemelli che stanno tramontando. Ecco, in questo momento sono circa le 10 di sera. Ecco, esattamente quello che vogliamo. Avete capito quindi il piccolo compito delle vacanze è questo, che è un compito veramente molto, molto bello da fare. Adesso però abbiamo altre cose su cui lanciarci, molto più lontane, molto più sconosciute. Questa sera è la seconda di una serie di serate in cui parliamo di oggetti piccoli. Come vi dicevo la volta scorsa, gli oggetti piccoli non sono poco importanti perché sono piccoli, anzi, sono importanti perché pur essendo piccoli sono numerosissimi. Ci sono centinaia di migliaia di asteroidi nella fascia tra Marte e Giove, sono centinaia di migliaia di oggetti ghiacciati al di là di Plutone o di Nettuno. Ecco, è la numerosità che fa scienza, e quindi potendo esplorare alcuni di questi oggetti anche molto lontani impariamo tantissime cose. Quest'oggi, grazie alla navicella New Horizons che abbiamo conosciuto anche la volta scorsa, ci tufferemo al di là di Plutone, dove l'umanità non è mai stata e dove sarebbe bellissimo andare, perché in quel posto lontanissimo è come dire andare in un frigorifero che da 4 miliardi di anni ci conserva dei segreti molto importanti. Però vedete, io sono sempre appassionato a farvi vedere questa immagine, perché sto parlando con Jean Lou, qua lì in mezzo, e anche con Caroline Schumacher, morta pochi mesi fa. Perché parlo con Jean Lou? Perché è un po' merito di questa ricercatrice il fatto che l'umanità ha cominciato a guardare al di là di Plutone. Voi direte, ma cosa ha fatto di tanto speciale questa ricercatrice? Cosa ha fatto? Qui siamo alle Hawaii, questo è il telescopio infrarosso da 3,5 metri della NASA. All'infrarosso si riesce a penetrare molto di più in lontananza, e loro sono stati i primi, insieme al, diciamo, a colui che curava il dottorato di Jean Lou, che è James David, sono stati i primi a guardare talmente lontano da scoprire un oggetto che mai nessuno aveva visto prima. Questo oggetto è siglato nel giorno e nel momento in cui venne scoperto. Bene, guardate quanto è piccolo ma si muove, e dal movimento che ci fa vedere è stato possibile calcolare a che distanza si trova, che dimensioni ha, circa 200 chilometri, è stato possibile per la prima volta capire che c'è qualcosa di là di Plutone. Ora, siccome una rondine non fa primavera, ci mancherebbe, questo è stato semplicemente l'inizio di una nuova era per la ricerca planetaria, perché nel 92 ce n'è uno che viene scoperto, oggi che parliamo sono circa 3.000 gli oggetti al di là di Plutone, e se vi ho detto che questo oggetto è di circa 200 chilometri, che non è piccolissimo ma non è neanche grandissimo, questi 3.000 che vi ho detto sono dimensioni di tutti i tipi, anche dimensioni planetarie, per quanto poi non ci siano pianeti da quelle parti, ma semplicemente oggetti di dimensioni consistenti. Dove sta quell'oggetto? Sta esattamente sul piano dei pianeti, esattamente sul piano. Quindi è un qualcosa che prosegue il sistema di pianeti al di là di Plutone. In questo grafico noterete che c'è la sua orbita, è un'orbita che viene percorsa in più di 250 anni, perché è molto lontano, e poi ci sono anche tanti altri puntolini che gli fanno da seguito, essendo stati scoperti negli anni o nei mesi successivi. Non è tutto su un piano, vi faccio vedere anche questa simulazione, perché quegli oggetti transplutoniani, li chiameremo così, sono di due categorie, li chiamiamo freddi, quelli che stanno sul piano, cioè quelli che sono nati così e sono sempre rimasti così, li chiamiamo caldi, con le virgolette, quelli che invece sono un po' usciti dal piano. Chi è che scalda gli oggetti ghiacciati? Ma sono i pianeti esterni, Urano e Nettuno, che con la loro influenza gravitazionale gli spostano l'orbita originaria. Però oggi che parliamo, abbiamo esattamente due categorie. Quello che ci interessa maggiormente è la categoria dei freddi. Perché? Perché arrivare sul piano è abbastanza agevole, dato che ci sono le tecnologie, arrivare invece nelle parti più alte e più basse diventa molto ma molto più complicato. Quella specie di freccia che vedete è il percorso della sonda New Horizons, che è partita da Terra e è arrivata a Plutone, è andata avanti per avvicinarsi a un oggetto che nessuno ha mai visto, perché si è un po'... è bello dire sono ghiacciati, è bello dire hanno circa 200-300 chilometri, ma un conto è vederli da vicino, cambia assolutamente tutto. Si chiama fascia di Kuiper, quella serie di oggetti che abbiamo visto al di là di Plutone, per ragioni storiche, perché Gerald Kuiper, famoso astronomo americano degli anni 50, non aveva visto nulla di questo, però aveva avuto l'intuizione che qualcosa ci dovesse essere, e questa intuizione era dovuta al fatto che, per ragioni teoriche, tutti i ghiacci del sistema solare o di qualunque sistema planetario si devono per forza raggruppare lontani dalla stella. Al giorno d'oggi siamo più facilitati perché conosciamo dei pianeti extrasolari con delle fasce ghiacciate molto lontane, ma anche il Sole è una stella come le altre. Quindi, quando il Sole divenne una stella, evidentemente le cose più ghiacciate devono essersi condensate lontanissimo, dove fa molto freddo. E questo disse Gerald Kuiper praticamente mezzo secolo prima che venne scoperta questa, diciamo così, questa struttura. Beh, vi dicevo che dagli ridagli di oggetti molto più grossi di quel primo di Gen-Lu se ne scoprono. Quello che vedete qua, vedete, ovviamente il primo è Plutone, poi c'è Eris, poi c'è Omea, poi c'è Makemake, poi anche Cerere. Perché? Perché oggi che parliamo, ma poi passando gli anni aumenterà questo numero, questi oggetti, che sono oggetti abbastanza grossi, che sono oggetti abbastanza sferici, vengono chiamati pianeti nani. Perché non sono pianeti? Ma non sono pianeti perché un pianeta, per essere tale, deve essere da solo sulla sua orbita. Venere, se avesse tanti componenti sulla sua orbita, non sarebbe un pianeta. Però un pianeta è isolato sulla sua orbita, questi oggetti non sono isolati, sono tutti assieme. Però hanno delle caratteristiche, similitudini con dei pianeti, per cui un po' di contentino gliel'abbiamo dato, cioè li chiamiamo pianeti nani, non perché li vogliamo diciamo diminuire, semplicemente perché gli diamo un'importanza che giustamente meritano. Il maggiore è Plutone, lo sapete benissimo, però con il telescopio spaziale Hubble Plutone è così, cioè praticamente non si vede nulla. Certo, si percepisce che è un oggetto doppio, è un oggetto doppio con una dimensione di 2300 km sul primario e una dimensione molto importante, vedete, sul secondario, che è Caronte, quasi 1300 km. La distanza di 20.000 km è impressionante, cioè praticamente sono attaccati. Sono attaccati e questo fa sì che sia tutto sincronizzato in questo sistema. Plutone ruota in 6 giorni e mezzo, Caronte gli rivoluzioni 6 giorni e mezzo e gli volge sempre la stessa faccia. È obbligatorio per le dimensioni che hanno e per la minima distanza che hanno. Se la Luna fosse a 20.000 km, guardate, ci riempirebbe metà del cielo. Quindi i plutoniani, se mai esistessero, hanno un cielo completamente intasato da Caronte. Ecco, questo è Plutone. E c'è anche da dire che con i telescopi moderni, anche se gli oggetti sono lontani e vicini, si può fare un po' di spettroscopia. E riassumiamo questa cosa. Se guardiamo Caronte, vediamo gli spettri del ghiaccio. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Due picchi del ghiaccio perfetti. Se guardiamo Plutone, vediamo una serie di picchi del metano ghiacciato. Perché, lo diciamo la volta scorsa, c'è talmente tanto metano ghiacciato che ricopre il ghiaccio che pure c'è, e quindi noi vediamo praticamente solamente la corteccia superficiale. Che ci sia tanto ghiaccio viene indicato dalle densità, vedete, la densità di 1,8-1,7 è certamente una densità da qualcosa che non è completamente roccioso. Una cosa completamente rocciosa ha una densità di 4,5-5, quindi c'è tanto ghiaccio con differenti tipologie, o ghiaccio di acqua o ghiaccio di metano. Ecco, questo è quello che conosciamo su Plutone. Quando nel 2005 venne scoperto Eris, cambiò un po' il mondo, perché vedete, questo astronomo americano, che è Michael Brown, quando scoprì Eris, credeva di aver scoperto il decimo pianeta, perché Eris è più grande di Plutone. E è ovvio che se scopri qualcosa di più grande di Plutone, non l'hai mai visto prima, e questo potrebbe essere il decimo pianeta. Gli americani avevano molta fiducia in questo, ma Michael Brown si accorse ben presto che non solamente non aveva scoperto il decimo pianeta, ma aveva affossato il nono, che era l'unico che aveva scoperto gli americani, cioè Plutone. Perché? Perché questo è uno dei tanti, con la cosa incredibile, vedete, che Eris ha un satellite, il satellite è grande, è praticamente un plutone in fotocopia in formato ridotto. Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle di Plutone e la massa è del 50% superiore. Addirittura, guardate, certe cose non possono non stupirci. Questi sono gli spettri della superficie di Eris. Guardate, lo spettro di Plutone, ve lo ricordate? Quello che aveva tutte le bande del metano, Eris ha esattamente le stesse bande. Sono veramente delle fotocopie uno con l'altro. Completamente non più pianeta Plutone, e una nuova era, un nuovo studio, un nuovo campo si apre clamorosamente agli occhi degli scienziati. Chiaramente, ho detto che sono 3.000, non ne vediamo tutti, ma vi faccio vedere una tabella, perché oltre a quelli che abbiamo visto prima, che sono i pianeti nani, vi faccio notare una cosa. Adesso i nomi non sono molto importanti, sono nomi sempre un po' mitologici. Se voi li guardate bene, la maggior parte ha satelliti, vedete, è una cosa strana questa. È una cosa strana, perché devono avere satelliti oggetti ghiacciati al di là di Plutone? Sono tutti o quasi tutti satelliti, addirittura c'è questo, di cui vi accenno fra un po', che addirittura di satelliti ne ha due. Evidentemente c'è molto movimento da quelle parti. I satelliti non possono essere casuali. I satelliti sono dovuti spesse volte a impatti che strappano dal primario qualche porzione che poi rimane in orbita. Ecco, però il fatto di avere dei satelliti, perché è importante? Perché se tu calcoli la rivoluzione del satellite, puoi calcolare qual è la massa del primario. Questa è la ragione per cui è venuto fuori che Eris, che ha un satellite, vedete, ha una massa che è circa il 50% maggiore di quella di Plutone, pur avendo delle dimensioni volumetriche che non sono molto differenti. Ecco, vi faccio vedere come si scopre un satellite. Questo è un oggetto che è molto simile a Eris. Qui i nomi sono veramente una disperazione, perché ognuno vede il nome che gli piace. Gong Gong, mamma mia, credo che sia una dea cinese della fertilità o roba del genere. Però ve la faccio vedere questa orbita per dirvi che ci vogliono telescopi importanti. Vedete, il telescopio spaziale Hubble è colui che ha visto per la prima volta, naturalmente in tempi successivi, la presenza di un satellite. Ora, l'oggetto è grande, vedete, e anche il satellite è grande. 300 chilometri per un satellite non sono una cosa da poco. Sono tutti oggetti che noi li chiamiamo primario e satellite. In realtà, in questo caso, come nel caso di Eris o di Plutone, sono sistemi doppi di primario e di satellite. Haumea è il più strano degli strani. Ora, vi ho detto 3.000 circa, Haumea è veramente strano. Intanto, di satelliti ne ha due, vedete? Poi, da lontano, assomiglia un po' agli altri perché è un puntino. Ma c'è qualcosa di molto strano da queste parti, molto strano, perché? Intanto guardate la proporzione con la Terra, questa è la Terra, anche le dimensioni sono importanti, vedete la forma è deformata, sembra un uovo, ma è una cosa semplicemente disegnata oppure questa è una cosa vera? Perché un oggetto nanoplanetario a forma di uovo io non me lo immaginerei mai. E invece, ecco cosa succede, qui siamo in una data importante, il 21 gennaio del 2017, cosa succede? Vedete questa striscia? Becca in pieno l'Italia e la Germania. Bene, in questa striscia Haumea occultava una stella, molto debole. E quando c'è un'occultazione di una stella da parte di un oggetto lontano, questo è molto importante, perché? Perché i tempi di spegnimento della stella in punti differenti della fascia ci danno la dimensione dell'oggetto. Si lavorò benissimo e tantissimo sia in Italia sia in Germania, e quello che è venuto fuori è una cosa incredibilmente interessante. Guardate bene tutto questo grafico, vedete, quando c'è il picco che va in giù vuol dire che Haumea nasconde la stella. Allora vedete, qui il picco va appena appena, qui un po' più grande, qui è molto ampio. Cosa vuol dire il fatto che l'azzeramento della stella per occultazione ha una una dimensione, cioè un tempo che cambia in funzione della posizione, ma vuol dire che la forma di quell'oggetto non è sferica, è allungata. È allungata, e già questa è una cosa molto strana, ma allungata di tanto, vedete, da una dimensione a un'altra. E poi, guardate che strano, prima e qualche volta dopo ci sono anche dei picchi secondari. E qui addirittura ci sono solamente i picchi secondari. Cosa sono questi oggetti? Evidentemente sono oggetti che nascondono pochissima luce della stella e hanno una certa opacità. Beh, la conclusione di questa osservazione è una, che l'oggetto ha la forma di uovo, vedete? È lungo da una parte 2000 km e dall'altra circa la metà. Come mai una cosa di questo tipo? Beh, quando si riflette, non so se l'avete intravisto prima, ma ve lo dico adesso, quando si riflette che questo oggetto ruota in 4 ore, questo getta la pulce nell'orecchio. Se ruota in 4 ore, evidentemente la ragione di questa anomalia deve essere assolutamente, come dire, la forma assolutamente allungata. Ma non è finita qua. Perché? Perché quei piccoli cali di luce che abbiamo visto, o solamente i cali di luce, oppure calo principale e cali di luce, ci dicono che questo unico caso, in tutta la fascia di Kuiper oggi che parliamo, ha un anello. Pensate, un anello che è largo 70 km, che ha un raggio di oltre 2000 km. E gli anelli ce li hanno i pianeti esterni, cioè Giove, Saturno. Chi poteva immaginare che avesse anelli anche Aumea? E poi non è finita, perché vedete, lo spettro di Aumea ha una fattezza in parte molto chiara, ghiaccio, in parte molto scura. Ecco, non si riesce a capire questa parte molto scura cosa sia, la si è individuata per ragioni fotometriche. Lui gira, la fotometria ci dice che hanno delle oscillazioni queste curve di luce, e sembrerebbe di poter dire che qui c'è una grande quantità di materiale carbonioso, batte la pesca perché sta uscendo, che sia attività geologica questa, e qui invece c'è il resto della superficie che è normalmente ricoperto di ghiaccio. Ecco, questo è, Aumea, ricordatevelo, il transplutoniano, oggi che parliamo, più bizzarro, è mica finito ancora, perché il telescopio James Webb è riuscito a fare questa cosa qui. Sull'orbita di Aumea ci sono tanti oggetti piccolini, molto più piccoli, che hanno fattezze orbitali molto simili, e l'idea che siano figliolini di Aumea, per esempio per un grande impatto, io me lo immagino magari qua, un grande impatto che ha prodotto tanti figliolini potrebbe essere la spiegazione, ma come fai a dimostrare che questi figliolini sono provenienti dall'oggetto principale? Come si fa? L'ha fatto James Webb, perché, vedete, questo è lo spettro di 4 di quei figliolini, non ha potuto fare tutti e 22, e questo spettro è uno spettro uguale per tutti, uguale a Aumea, ed è perfettamente, diciamo così, sincronizzato sullo spettro del ghiaccio. Quindi lo spettro della matrice è esattamente riflesso nello spettro dei figliolini. Quindi evidentemente ci fu un gigantesco impatto che forse era fuso, essendo fatto di ghiaccio, forse era allungato, forse ci ha lasciato la traccia che vi ho detto sul materiale, diciamo così, carbonioso, che si forma quando c'è un calore che scalda moltissimo, e questo dimostra che da queste parti gli eventi violenti sono all'ordine del giorno. Chissà quanti altri ce ne saranno quando ne scopriremo sempre di più. Però tutte queste cose le abbiamo viste da terra, ma sarebbe molto bello andare vicino. Pensate se potessimo andare vicino a Aumea, vedremmo cose inenarrabili. Non si può fare perché è lontanissimo, ma New Horizons, la nave spaziale che ha creato Alan Stern, lui è il principale artefice, la nave spaziale, dopo aver esplorato Plutone, essendo in ottime condizioni sia dal punto di vista del combustibile, sia dal punto di vista degli strumenti di bordo, che sono delle camere, degli spettrometri, si è deciso che doveva andare avanti. Avanti dove? Avanti per trovare qualcosa che nessuno sapeva dove era. Quindi Alan Stern avendo il 14 di luglio del 2015 esplorato Plutone in gran bellezza, ha convinto la NASA, con un escamotage che vi posso anche raccontare, ha convinto la NASA che bisognava tentare di andare sempre più in là. Magari qualche cosa di importante molto vicino alla navicella sarebbe arrivato e magari era nuova scienza che si poteva fare. Sei lontanissimo, fa freddissimo. E l'unico modo per poter avere ancora energia è quella di avere una batteria termonucleare molto ma molto importante. Su nessuna navicella spaziale è stata messa una batteria termonucleare come questa, con tutto il plutonio tra l'altro che esisteva al mondo in quel momento. Questa navicella riesce a vivere a 260 sotto zero, che è la temperatura media che c'è da quelle parti. E questo è il, come dire, il segreto per poter funzionare da così grandi distanze. Si parte, come ricorderete, nel gennaio di un anno che è assolutamente importante, fosse il 2006. Perché? Perché un anno dopo vai vicino a Giove, Giove ti spinge verso Plutone e una volta che arrivi a Plutone la spinta prosegue e vai all'interno della fascia di Kuiper. Certo, Plutone viene esplorato nel 2015 e non è che il primo oggetto disponibile sia lì a due passi, fuori dalla porta. Bisogna aspettare anni e dopo quasi 5 anni si raggiunge l'obiettivo. Plutone, ve lo ricorderete, che rispetto a quello che ci aveva fatto vedere il telescopio spaziale Hubble, che pur qualcosa era, è cambiato completamente. Caronte tutto ricoperto di ghiaccio e Plutone tutto ricoperto di metano ghiacciato. Vi ricorderete anche che questo che vedete, che poi è questa cicatrice qua, è un grande impatto con delle zone periferiche di sollevamento di ghiaccio, perché il ghiaccio profondo esiste, e queste zone periferiche di sollevamento di ghiaccio sono montagne alte fino a 4.000 metri e a 240 sotto zero queste, questi massi di ghiaccio sono duri come la roccia. Questo è Plutone, ma qui stiamo camminando, ecco, mi piace sempre un'immagine di questo tipo perché chi non l'ha vista, insomma, tira un po' sospiro, ma stiamo camminando su Plutone, è vero, stiamo camminando su Plutone, è lontanissimo. Però a questo punto Alan Stern, con la sua navicella che è in perfette condizioni, pensa di rischiare. A quei tempi il direttore dell'Hubble Space Telescope era questo signore. Questo signore, Alan Stern, va da lui e gli dice: guarda, io non so dove sta andando la mia navicella, però se il telescopio spaziale è l'unico strumento che può farcela, se il telescopio spaziale guarda nella direzione del Sagittario, dove c'è Plutone, no? E trova qualche oggetto che si trova sulla strada di New Horizons, se lo trova, a questo punto noi mandiamo la navicella verso questo target. Questo signore dice sì sì, concesso, tanto era convinto che non trovassero niente, concesso, e gli dà una bella quantità di orbite per cercare a rivangare là dentro nella fascia di nel Sagittario. E, era convinto Matt Mountain che non trovassero nulla, e invece trovano qualcosa come 50 target possibili. Beh, non sono rimasti 50, sono rimasti solamente 5, però l'accordo con Alan Stern era questo, che Mad Mountain, se fosse stato trovato qualcosa di interessante, avrebbe dovuto lui, col suo tempo personale, concedere tempo per andare a esplorare ancora meglio quello che si presentava come il soggetto più promettente. E aveva fatto la promessa, ha dovuto mantenerla. E così in autunno il telescopio spaziale Hubble guarda su questo oggetto chiamato inizialmente PT1, nessuno sapeva cosa fosse, però questo PT1 aveva delle fattezze tale per cui New Horizons poteva andarci vicino senza troppa fatica. Lo vedete dove sta? È esattamente qua, vedete? Praticamente sembra poca la distanza, ma ci vogliono quasi 5 anni per arrivare. Quali sono gli strumenti con cui la navicella ha esplorato quell'oggetto? gli spettrometri, soprattutto RALF. Perché? Perché con lo spettrometro puoi capire la composizione, che è fondamentalissima. E poi naturalmente la camera Lowry, una camera fenomenale, è una camera con un telescopio da 20 cm che ha un sensore studiato apposta per le bassissime luminosità. E, però fate mente locale, questa navicella ha schizzato da Plutone a 50.000 km all'ora, qualcosa come 25 km al secondo a naso, hai bassissima luminosità e altissima velocità, devi fare delle foto pulite, ci vuole quindi una camera ultrasensibile al buio e in cui si possa fare delle pose molto molto brevi, esattamente quello che fa la camera Lowry, che ha una tecnologia bellissima, che ormai ha applicazioni anche molto importanti nella vita di tutti i giorni, perché sapete meglio di me che si va nello spazio con richieste estreme, ma quando tu inventi una cosa poi è di tutti, non è solamente dello spazio. In realtà questi sono tre oggetti, PT1, PT2 e PT3, tutti freddi, cioè tutti sulla fascia principale, tutti con orbita molto circolare e con posizione che Nyorage ci avrebbe potuto comunque arrivare. Sono tutti freddi. Beh, cosa vuol dire freddi? Ve lo dicevo prima, ma ve lo faccio vedere adesso. Freddi vuol dire che sono poco inclinati sul piano dell'eclittica. Poco inclinati vuol dire che stanno sul piano degli altri pianeti. Quelli caldi, invece, sono quelli che si sono dislocati, distaccati dal piano dell'eclittica per interazioni dovute ai pianeti maggiori. Raggiungere questi è molto più facile, tra virgolette, che non raggiungere questi. Ecco qua PT1. Come lo vede il telescopio spaziale Hubble, vedete? E spero che riusciate a vederlo, quasi non si vede, vedete? È un brufolo che quasi è invisibile, però si possono fare dei conti, è chiaro che è lontano, ha un periodo di quasi 300 anni, però l'orbita è molto, molto regolare, cioè molto circolare. La direttiva è questa, perché si sceglie PT1, che poi diventerà Ultima Thule? Perché PT1 è quello che permette di arrivarci per prima. Devi consumare un po' di combustibile, ci mancherebbe, ma con più sei vicino, con meno ne consumi. Quindi si sceglie PT1. Sceglie PT1, Ultima Thule, e poi si accorge però di una cosa un po' stravagante. L'incontro storico con questo transplutoniano sarebbe avvenuto nella notte di Capodanno del 2019. Nella notte di Capodanno la gente normalmente non ha molto interesse per le cose spaziali, è ovvio questo, anche se però in America sono bravi e sono riusciti a creare questo interesse. Come chiamiamo questo oggetto? Anche se nessuno l'ha mai visto. Come lo chiamiamo? La NASA c'ha l'occhio clinico in queste cose, manda un concorso in giro per il mondo, vedete, partecipano più di 100.000 persone in decine di nazioni, alla fine 34.000 volte arriva il nome che può essere adatto. C'è una commissione che in questi 34.000 suggerimenti prende quello che è il maggiore suggerito, Ultima Thule. Perché? Perché voi lo sapete dalla mitologia che Ultima Thule era, non è che esista, era un'isola lontanissima dove si pensava che finisse il mondo. E quindi siamo a osservare un oggetto lontanissimo che mai prima nessuno ha esplorato, e va benissimo, è un nome molto suggestivo che è piaciuto tantissimo alle persone, anche se poi alla fine, come vi dirò prima di lasciarci, l'hanno cambiato con un nome bruttissimo, ma per ragioni indipendenti dalla scienza. New Horizons viene rifinanziata. Rifinanziata vuol dire che vai avanti ancora per 5 anni e chiaramente tutto il team deve essere rifinanziato in qualche modo. Viene rifinanziata, come pensate, la seconda missione più importante di tutte, tra una dozzina che un comitato apposito deve decidere se proseguire o no. Sono tante missioni marziane, naturalmente, ma New Horizon perché è molto importante? Ma perché laggiù non c'è mai arrivato nessuno. Quindi la scienza lì è una scienza molto molto importante. Questo è il percorso, si arriva in questa zona qui, però come vi dicevo, il combustibile a base di benzina a bordo un po' lo devi spendere. Beh, lo si spende tre volte per dare delle piccole deflessioni in modo di arrivare laggiù a una distanza di poche migliaia di chilometri, perché se non vedi molto vicino chiaramente fai poca scienza. Beh, guardate qua, dov'è Ultima Thule? Siamo nel Sagittario, mamma mia, è peggio che un ago in un pagliaio, vedete? Però siamo nel Sagittario, quindi ovviamente ci sono tantissime stelle da una parte e dall'altra. Certo che a questo punto, se vedi un puntino, e questo puntino è comunque un puntino anche con i più grandi telescopi come il telescopio Hubble, come fai per capire qualcosa di più? Ma avete visto quante stelle? Volete che questo transpontiniano non passi davanti a qualche stella? Allora, l'idea che potesse passare davanti a qualche stella è un'idea molto buona, la si è cercata. Se un oggetto passa davanti a qualche stella, tu puoi, l'avevamo accennato anche prima, puoi, misurando i tempi di attenuazione della luce della stella, in posizioni differenti, poi avere un'idea delle dimensioni e anche della forma. Beh, bisogna trovare questo tipo di occultazioni. Bene, guardate queste persone, guardate quante sono. Voi direte, ma quante sono? E sono tante, sapete perché sono tante? Perché Alan Stanley li ha distribuiti in tutto il mondo per osservare possibili occultazioni di Ultima Thule. Possibili occultazioni, la prima, vedete, è nel giugno del 2017, quindi molti anni prima del flyby, si va a osservarla in Sudafrica con telescopi portatili, mica ci sono osservatori, si va a osservarla in Argentina, il risultato è che non si vede nulla, zero. Perché non si vede nulla? Perché la posizione del transplutoniano non era ancora stata perfettamente determinata e quindi la posizione in cui si sono messi gli osservatori era sbagliata, non si vede nulla, sono stati portati telescopi anche di dimensioni importanti come questo. Qualche volta l'occultazione viene addirittura sull'Oceano Pacifico, sull'Oceano Pacifico non è così semplice, però c'è un aerosofia che può in volo osservare queste cose qui. Allora, Sofia viene, come dire, affittato, c'è un telescopio da 4 metri, anche Sofia va a guardare, anche Sofia guarda la stella, questa è la stella che deve essere occultata, non si spegne mai. Anche stavolta va buca. E quindi due occultazioni con zero risultati, ma alla stella non demorde, e questa volta siamo pochi giorni dopo a Sofia, siamo il 17 ottobre, siamo in Argentina, fate mente locale, in Argentina, cioè sulla Terra del Fuoco, il 17 di, non ottobre, scusate, non ottobre ma luglio, il 17 luglio sulla Terra del Fuoco è stato inverno? È inverno, è un inverno rigido o morbido? Rigidissimo, fa un freddo cane, a 40-50 sotto zero, ma sembra proprio che questa sia la zona giusta. Allora un notevole numero di persone, vedete, sono indicate qua, sono 25 telescopi, si mettono molto vicini lungo la fascia di possibile occultazione. Vedete cosa fa questo signore? Questo 5 indica che di questi 25, 5 hanno visto. 5 hanno visto l'occultazione e siccome sono abbastanza dispersi, questo è sufficiente per avere dei dati importanti, molto importanti. Guardate bene cosa vuol dire occultare. Questa è la stella, guardatela. Finito. Guardatela ancora. Guardatela. Finito. Vedete quanto dura veramente pochissimo, però solo che i fotometri che hanno a seguito riescono a vedere bene, diciamo così, l'attenuazione della stella. Beh, a questo punto però 5 punti di occultazione hanno un'importanza basilare. Perché? Perché si riesce a ricostruire la forma dell'oggetto. E quasi la gente non ci crede, vedete, qui nulla. Qui nulla, la forma dell'oggetto sembrerebbe è un doppio oggetto, Insomma, una volta di più abbiamo l'oggetto con un qualcos'altro a seguito. Non è chiaro se questi due sono attaccati oppure sono uno il satellite dell'altro, però sta di fatto che la forma sembra proprio una forma doppia. Certo, siamo in un'occultazione, siamo lontani dal flyby, ci si crede e non ci si crede a questa cosa. Comunque un'informazione, che quell'oggetto lascia proprio pensare che non sia sferico, che sia con una forma abbastanza bizzarra. Siamo in avvicinamento e succede un'altra cosa. Qui siamo sempre questo mare di stelle, qui siamo, vedete, ormai il tempo passa velocemente, siamo in settembre, mancano due o tre mesi. Succede una cosa strana, che anche qui vi prego proprio di guardare, vedete, ci stiamo avvicinando, perché qui passano i chilometri, qui passano le date, guardate questo oggetto. Allora, è chiaro che quando ci avviciniamo la sua luce aumenta, giusto? Però quando la sua luce aumenta, aumenta in maniera fissa, cioè è un oggetto che non cambia la luce che viene inviata, cioè è come se lui fosse fisso. È come se un oggetto che non ruotasse, vedete? Perché, ribadisco ancora, la luce aumenta perché noi siamo più vicini, ma non oscilla. Ora, un oggetto con la luce che non oscilla non è mai visto nessuno. Questa è una cosa che non aveva capito nessuno all'inizio. Bisognava arrivare nelle massime vicinanze per rendersi conto che aveva ragione lui, ma per una ragione che nessuno poteva immaginare. A questo punto c'è un'altra cosa da fare, ci sono, almeno ce n'è uno, sospetto di qualcun altro, trasfondiani con degli anelli. Se mai Ultimature avesse degli anelli, bisogna stare assolutamente attenti, perché se la navicella impatta negli anelli è finita. Allora cosa fa la New Horizon? Fa delle prove, delle pose profondissime alla ricerca di possibili anelli attorno a Ultimature e non trova praticamente nulla. C'era molta confidenza su questo. E questo perché è importante? Perché dovendo decidere dove andare, se a circa 15.000 km o a 3.000, si decide di andare il più vicino possibile, perché se non ci sono anelli, rischi non dovrebbero essercene. Quindi il flyby sarà alla minima distanza possibile con il massimo di resa scientifica. Tutto si risolve in una notte, perché tutto quello che vedete sono dei numeri di dicembre, tutto si risolve dalla mezzanotte alle 6 di mattina del 31 dicembre 1 gennaio 2019, tutto in una notte dopo 9 più 13, 14 anni di volo, tutto in una notte, però ricordiamoci che siamo molto lontani, ci vogliono 6 ore e mezza perché arrivino i segnali, quindi è vero che tutto si risolve alle 6 di mattina, ma la gente, la scienza, gli scienziati, stanno lì col fiato sospeso per altre 6 ore e mezza, immaginando e sperando che le cose siano andate bene. Le prime immagini sono emblematiche, vedete, siamo lontani ancora, e l'oggetto, ci aveva detto anche un po' l'occultazione che è andata bene, l'oggetto certamente non è sferico, è allungato, vedete? Però è allungato, ma vedete che non cambia la luce? Che strana questa cosa, è molto strana. Appare nettamente come una clessidra, cioè non un satellite e un primario, ma due cose attaccate, mai viste nessuno queste cose, due cose attaccate. La dimensione non è esagerata, sono 40 km, però due cose attaccate sono una peculiarità che non aveva mai visto nessuno. Qui la risoluzione è ancora molto modesta, ci vedi i pixel. Se guardate le dimensioni, questo oggetto, vedete, è un oggetto, chiamarlo planetario non si può, è un oggetto, diciamo, un po' bizzarro per la sua natura. A questo punto capiamo anche perché non cambia la luce. Perché, vedete come strana spesse volte la sorte, l'asse di rotazione è infilzato nella parte maggiore e guarda esattamente New Horizons. Quindi questa è un'elica che gira. È un'elica che gira, è una cosa casuale, è un'elica che gira davanti alla navicella che gli sta arrivando. È un'elica che gira, ovviamente non cambia la luce. Si risolve anche la stranezza del fatto che ho detto prima. Poi si comincia a captare la forma. E con più si va vicino, vedete, e con più le cose si diventano bizzarre, vedete. Questa c'è anche un minimo di rotazione, c'è anche un aumento di risoluzione. A questo punto vediamo molto bene anche la superficie, è una superficie che nessuno aveva mai visto, una superficie stravagante, con due pezzi incollati da un collare che forse li tiene assieme. Si va da qua a una cosa dove vedo bene, siamo a circa 5.000-6.000 chilometri, con la LORRI si vede benissimo ogni dettaglio. A questo punto si può studiare. Vedete? Questo è quello che è successo. La scienza ha in mano un oggetto sconosciuto che sta rivelandosi. Capito perché ruota come un'elica? Perché l'asse di rotazione esce un po' dentro nella parte maggiore e ci guarda. Beh, vi posso raccontare anche questa cosa. È chiaro che sapevamo che era la notte di Capodanno, è una mia persona, è una cosa personale. È chiaro che nella notte di Capodanno tu non puoi dire, signori, sono occupato, insomma, ti trascinano da qualche parte. Però qualche volta la fortuna arriva. E la fortuna è arrivata perché? Perché tre giorni prima prendo un'influenza con 40 di febbre. E mai influenza fu così benedetta. Nel senso che sono stato tappato in casa, incollato al canale della NASA, e ho potuto seguire, mentre altri sbevazzavano e sghignazzavano, ho potuto seguire da mezzanotte fino alle 7 di mattina tutta la missione che loro hanno mandato in tutto il mondo, con un'emozione che non dico mi ha fatto passare la febbre, ma insomma, quasi quasi. Quando la fortuna, qualche volta, gli astrofili ce l'hanno. Siamo a questo punto qua, vediamo che ci sono anche delle strutture all'interno, si comincia a vedere qualcosa anche in 3D, perché le immagini sono fatte a velocissima, a una velocità altissima, quindi si vedono anche dettagli in tre dimensioni. E poi, ecco una cosa stupefacente, guardate, se voi sovrapponete la verità delle immagini con quello che aveva visto l'occultazione stellare, sono esattamente sovrapponibili. Non è una cosa strepitosa, è una cosa strepitosa questa. Si era visto benissimo, esattamente anche come dimensioni. Quindi vuol dire che, se fatte bene, le occultazioni stellari hanno delle rese veramente enormi dal punto di vista scientifico. Si comincia a lavorare anche con gli spettrometri e si vede che questo oggetto, vedete, questo è Ralph, questo è i due canali, questo è l'ESA, vedete, l'oggetto è tendenzialmente rosso. Rosso cosa vuol dire? Dove abbiamo trovato rosso? Abbiamo trovato rosso sull'equatore di Plutone, abbiamo trovato rosso sul polo nord di Caronte, abbiamo trovato rosso sulla superficie della cometa Chulyamov-Gerasimenko. Cioè, questo rosso vuol dire materiali organici, carboniosi, che sono diffusi un po' dappertutto da queste parti, vedete? Questo era il polo nord di Caronte, per certe ragioni quando il vento solare investe Plutone, butta un po' di questo materiale esclusivamente sul polo, tutto il resto invece ghiaccio. Questo materiale è dal punto di vista spettroscopico identico a questo, perché la natura è sempre uguale, sono composti di condensazione del metano, dell'anidride carbonica, dell'ammoniaca, che aumentando il peso molecolare diventano delle melme rosse, e se fossimo là anche abbastanza puzzolenti. L'albedo di questo oggetto, cioè le parti più scure e più chiare, ci dicono, guardate questa immagine, che le parti chiare sono molto molto ridotte, ci sono solamente dove c'è il collare, un po' qua, sono abbastanza strane queste parti chiare, ma tutto il resto invece è abbastanza scuro. Il rosso da materiale organico è scuro dal punto di vista della riflettività della luce. Come mai, cosa voglio dire, queste parti rosse, lo si è capito proprio in questi ultimi mesi da studi più raffinati. Però a noi interessa anche la composizione. Guardate, questa secondo me è una cosa bellissima perché mettendo insieme i due canali di Ralph, vedete, il canale che va fino a circa un micron e mezzo ci mostra questo andamento. L'altro canale, che da 1,5 micron fino a circa 3 micron, ci mostra un andamento abbastanza strano dove bisogna essere capaci di leggere. Allora, noi siamo capaci di leggere, guardate che siamo capaci, perché? Perché la parte rossa, quella che ha questo andamento, è tipica delle torine. Cosa sono le torine? Sono dei materiali che anche il laboratorio può produrre, lavorando con radiazione cosmica. Il metano, l'ammoniaca e l'anidride carbonica, l'ossido di carbonio, mentre invece qui si vedono dei picchi. I picchi sono là, i picchi delle insenature, che sono questa è acqua, e poi stranissimamente c'è del metanolo, che non è un'esclusività di ultimature, ma spesse volte si presenta in transplutoniani per ragioni strane. Devo dire che non mi so spiegare, ma nessuno lo sa come mai c'è del metanolo, perché il metanolo entra nel gioco della formazione di torine. A questo punto, vedete, se io faccio delle torine in laboratorio, lo posso fare, faccio bollire oppure irrorò con radiazione energetica quello che ho letto, viene fuori questa roba qua, questa melmaccia scura con questo andamento. Bene, questa prima parte ce l'abbiamo qua. Questa parte invece è quella che ci dà la composizione, diciamo, delle parti più chiare, le parti più chiare che non sono torine, che in alcuni punti ci facevano notare come la superficie era un po', come dire, era un po' aperta, ecco, ci mostrano che fondamentalmente qua giù c'è del ghiaccio e anche c'è quel picco del metano. Beh, siamo al di là di Plutone. Si dimostra che c'è il ghiaccio, ci mancherebbe, e si dimostra che c'è anche sul ghiaccio qualcosa che su Plutone conosciamo molto bene. Le immagini sono ancora più nitide quando si avvicina. Un po' di stereoscopia ci mostra nettamente la differenza tra un'angolazione e l'altra, vedete? E guardate anche il collare, che è molto molto chiaro, strano, molto strano. Stereoscopia si vede benissimo anche osservando questa zona centrale, vedete? Se facciamo così, molto bello, vedete? A 8 miliardi di chilometri dal Sole riusciamo a fare queste cose, vedete? È una cosa strepitosa questa, A questo punto bisogna capire questo oggetto, come mai è fatto così e non solo come mai ha fatto così, ma come ha fatto a prodursi in questo modo. Beh, negli ultimi, facciamo 2 anni, perché tutto questo è avvenuto a cavallo tra il Capodanno del 2019, adesso siamo un po' più avanti, negli ultimi 2 anni gli studi sono proseguiti da parte del team e intanto si è visto che nella parte del terminatore, cioè dove le ombre sono più accentuate, ci sono delle infossature. La domanda è cosa sono? Nella parte alta queste infossature meno profonde sembrano proprio dei crateri, questo largo sembra decisamente un cratere. Ecco, e cosa sono queste infossature? Si discute ancora. La verità è che è tutto piatto qua, sembra che di crateri ce ne siano molto pochi, ma poi è chiaro, potrebbero esserci e poi venire cancellati dall'attività geologica. Una delle ipotesi che si fa è che queste infossature, che vedete che sono allungate, sembra che ci siano delle strade, no? È come se ci fossero delle fessure sotto con dei crolli, un po' come succede anche nei terreni siberiani della Terra, Ecco, potrebbe essere che queste non siano crateri, ma siano crolli del superficie per degaso, perché se io degaso, svuoto, e se svuoto il materiale sopra decade. Però in realtà di crateri, con la santa pazienza degli studenti che li ha messi lì a guardare, vedete, i crateri o presunti o sicuri ce ne sono alcuni, anzi tanti. Se io vado a guardare la dimensione rispetto alla numerosità, io posso fare un grafico e in funzione di dove va la diagonale, io posso calcolare l'età dell'oggetto. Noterete come la diagonale sta molto alta. Questo vuol dire che questo oggetto è al limite di 4 miliardi di anni. Cioè, questo oggetto, anche se sembra molto complesso, è uno degli oggetti più antichi, ovvero che sono formati per prima, di tutto il sistema solare. E un oggetto di questo tipo, l'uomo, non ce l'ha mai avuto in mano. Questo è l'oggetto più antico in assoluto che abbia mai visto la scienza dell'uomo. Ci sono delle strane cose nella parte più piatta, vedete? E qui c'è qualcosa, ci sono anche delle zone leggermente più chiare, ma andando a guardare per esempio in questa zona è un po' delimitata da una parte abbastanza più chiara, chiara quasi come il collare. Se la guardiamo bene, questa zona, vabbè, la vediamo sul davanti, ci sembra piatta, ma altre zone, vedete che sono un po' collineare. Cioè, è come se ci fossero delle, come posso dire, delle zone semisferiche incastonate una nell'altra. Si vede, è molto chiara questa cosa. Zone semisferiche incastonate l'una nell'altra cosa vuol dire? Vuol dire che è un assemblamento, ultimature, di planetesimi più piccoli, primordiali, che però si sono incastonati essendo non rigidi, sono fatti di ghiaccio, ma abbastanza flessibili. Siamo sul sistema solare primordiale. Ci sono delle strane cose, strane, sono molto strane le zone chiare, però andando con molto buon senso a guardare, ci accorgiamo di qualcosa di particolare. Guardate anche voi, siamo qua, oppure siamo qua. Allora andiamo qua e vediamo, vedete, questo è il collare. Vedete che il collare sembra che abbia un, come dire, un flusso che va verso la parte interna, cioè è netta l'impressione che questi due oggetti si sono incontrati, che il punto di incontro, essendo ghiaccio, ha prodotto calore e che il calore ha prodotto una fuoriuscita oppure un decadimento di materiale fluido verso la parte interna, vedete? La stessa cosa viene qua, perché? Perché se noi andiamo a guardare dove c'erano quelle che io ho chiamato colline, perché non sapevo come chiamarle, vedete, tutto questo è confinato, cioè circondato, da una zona tendenzialmente più chiara, è come se questo frammento, questo oggetto, si sia incastonato là dentro, il punto di incastonamento naturalmente è confinato qua, il momento in cui c'è stata questa situazione ha prodotto del calore e ha fuso una parte dell'oggetto. Fuso vuol dire ghiaccio che si scioglie, che nasconde la parte catramosa che sta in superficie e che si evidenzia sotto forma di, come dire, di materiale più chiaro, ad albedo maggiore. Cominciamo a capire la storia, perché a questo punto, se guardiamo e ricostruiamo tutto, abbiamo una ventina di globuli, di frammenti, che si devono essere addensati, però attenzione, insomma, non ci sono grandi distruzioni qua. L'addensamento deve essere avvenuto in maniera molto morbida. Si è sempre pensato che gli oggetti più grandi sono stati prodotti da impatti violentissimi di oggetti più piccoli. Probabilmente questa idea è sbagliata. Questa idea è sbagliata perché? Perché se tu hai degli oggetti piccoli che si impattano violentemente, distruggi, non compressi il materiale. Invece, se hai degli oggetti che si avvicinano e molto lentamente si toccano, a questo punto riesci ad accumulare molta massa. E tutto quello che vi ho detto, naturalmente, prende come riferimento il fatto che sia la forma della parte maggiore che la forma della parte minore sia sferica. Le sorprese non sono mica finite. Perché? Perché quando la New Horizons, dopo aver fatto il flyby, va nella parte, diciamo, in allontanamento, a questo punto vede ultimature nella parte notturna e poi però la vede nella parte notturna, ma c'è anche una piccola zona dove c'è un po' di illuminazione. Questo perché è interessante? Perché se voi lo guardate, guardatelo bene, se voi lo guardate, questo oggetto vi sembra una doppia sfera. Non ci volevano credere neanche loro. Questo oggetto non è una sfera, questi oggetti sono piatti. L'abbiamo vista sfera fino adesso perché vedevamo dei cerchi sul davanti. Questi oggetti sono come degli hamburger, lasciatemi dire, incollati l'uno con l'altro. E questo chiaramente rende ulteriormente bizzarra la forma di questo oggetto. Per dire che sul davanti questo era l'aspetto, e si vedeva così, però in realtà l'aspetto è questo qua. Non ci si era mai accorti, no, non è che non ci si era accorti, non si era fatto caso, perché si è andati sempre a osservare le immagini a maggior risoluzione. Invece, quando poi tu la cosa la sai e ci puoi far caso, magari puoi anche ricostruirla. Ecco, questo è lo sbaglio, questa è la realtà. Anzi, uno è un po' più paffuto che non l'altro, però sono due hamburger, diciamo, incollati da parte di un collare. Guardate, ve lo lascio un po', guardate questa serie di immagini montate, è bellissima. Vedete che la forma che avevamo immaginato era completamente differente? Sono immagini stereo, fatte lungo tutto il percorso. Certo che se io mi immagino degli oggetti semisferici incollati va bene, posso fare tanti discorsi, ma quando io mi immagino due frittelle incollate, e qui le cose sono un po' veramente più difficili. Vedete? Due frittelle incollate. Dobbiamo supporre che nella notte dei tempi, sono 4 miliardi di anni fa, c'erano tanti oggetti ghiacciati che erano gli avanzi lontanissimi del sistema solare, questi si muovevano abbastanza lentamente e quando due o tre venivano a contatto diventavano più grossi e quando due o tre venivano a contatto diventavano più grossi. A questo punto grosso con grosso si attirano, diventano orbitanti, ma se diventano orbitanti e sono fatti da pezzetti accumulati, da mucchi di pezzi di ghiaccio, se diventano orbitanti, la forza centrifuga cosa fa? Li stira, e quindi da corpi che inizialmente erano orbitanti molto velocemente, erano semisferici, diventano delle frittelle. È tutto logico? Sì, è tutto logico a posteriori. Però sembra che sia la dimostrazione questa, che l'origine dei pianeti anche, non solamente degli oggetti di Plutone, abbiano avuto una genealogia differente, morbida, tranquilla, rispetto a quello che avevamo sempre immaginato. Il sistema solare, certo, è violento, ma almeno l'origine era molto meno violento di quello che avremmo mai immaginato. Se torniamo un attimo sul discorso della colorazione, guardate, questa è Ultima Thule, questo è Plutone. La parte più rossa di Plutone, ha un nome impronunciabile che non pronuncio, è questa. Allora, guardate, se io faccio lo spettro di questa parte qua, se io faccio lo spettro di questo oggetto qua, sono esattamente sovrapponibili. Cioè, questo materiale qua, che è una tolina ad alto peso molecolare a base di carbonio, di azoto e di ammoniaca, è esattamente questa qua. La natura le sue leggi le conserva sempre. Dirò di più, ve la ricordate la cometa Churyumov-Gerasimenko, di cui adesso si sa moltissimo, poi arriverà il momento che ne riparleremo. Beh, la cometa Churyumov-Gerasimenko era tutta pennellata di una corteccia organica carboniosa rossa che aveva questo assorbimento 3.4 micron indicativa della materia carboniosa. La superficie di Ultima Thule è esattamente uguale. Anche qui questa non è una cometa, insomma, dipende dai punti di vista. Questa è una cometa perché è arrivata vicino al Sole e poi sono 5 chilometri. Se questa arrivasse vicino al Sole, essendo 30 km, sarebbe una grande cometa. Vedete, ogni volta che io parlo di comete mi viene sempre un po' di magone, Perché? Perché quando vedo questo oggetto, ricordatevelo questo se potete, quando vedo questo oggetto io penso a Halley. Halley è una cometa doppia, somiglia molto a questa, e anche come dimensioni. Quindi, quando Halley tornerà tra poco, è solo 38 anni, poco, e la vedremo molto ma meglio, molto ma molto meglio di questa, non la vedremo, la vedranno purtroppo, e capiremo che Halley probabilmente si è formata esattamente come si è formato Ultima Thule, cioè due pezzi che sono uniti e poi, per la fortuna che ha avuto la cometa di andare vicino al Sole, ha fatto quel grandioso spettacolo che i più giovani di voi vedranno nel mese di agosto del 2061. Ecco, è molto bello il nome di Ultima Thule, anche perché è stato scelto da una batteria di persone, però per ragioni che io non sto qua a discutere, ma cosa devo dire? Non ve lo dico, ma se vi interessa me lo chiedete personalmente. L'Unione Astronomica Internazionale ha rifiutato Ultima Thule e ufficialmente nel novembre vedete, del 2019 il nome è diventato Arrokoth. Allora, è più bella Ultima Thule o Arrokoth? È un bruttissimo nome, però piace molto a questa popolazione di nativi americani, per loro è il cielo, Arrokoth. Beh, sono cambiate anche le denominazioni dei due pezzi, non sto qua neanche a dirvi, ma questo si chiama così, questo si chiama così, il collare gli ha dato dei nomi, eccetera. Adesso non troverete più Ultima Thule, anche se io continuo a chiamarlo Ultima Thule, ma troverete Arrokoth sui libri e anche, diciamo così, sui cataloghi. Così va la vita quando ci si mette alla politica, e ho chiuso. Dove reperiamo queste informazioni? Queste informazioni sono abbastanza recenti, perché non è che tu passi vicino e il giorno dopo sai tutto, e quindi sono soprattutto in due occasioni, e se voi siete interessati mi chiedete queste cose e non ho nessun problema a mandarvele. Sono due monografie su Science, una quasi subito e una un paio di anni dopo, dove si fa la geologia di questo oggetto con alcune cose che vi ho raccontato. Le cose ultimissime sono emerse, vedete, nel marzo di quest'anno al 54esimo congresso di scienze lunari e planetarie. E queste cose avvengono sempre e vengono sempre presentate quando ci sono questi congressi internazionali. Questo qua è un congresso che avviene ogni anno, è la 54esima volta, e naturalmente se voi andate sul sito del congresso molte volte ci sono anche delle comunicazioni che sono diciamo in streaming diretto, e allora potete imparare tante cose. L'unica differenza è che in America, quindi dovete calcolare che quando in America è giorno, da voi è notte, eccetera eccetera, insomma. Ecco, l'ultima cosa che vi dico è che a questo punto Ultima Thule o Arrokoth è stato esplorato, ma la navicella è ancora in buone condizioni. E voi capite che all'astronomo, ormai lo conoscete, mica si dà per vinto. E allora è tornato ancora al direttore dello Space Telescope Science Institute, che questa volta non dico l'ha cacciato dalla porta, ma quasi. Perché era cambiato, non era più quello di allora. Però sta di fatto che la navicella è in ottime condizioni, la camera Lori è in ottime condizioni, lo spettrometro è... Allora si sta cercando, lui è riuscito a convincere i giapponesi, con il loro Subaru delle Hawaii, a fare una ricerca intensiva per vedere se viene fuori qualche oggetto sul tracciato di New Horizon. Non è ancora stato trovato. Fino ai prossimi 20 anni, finché tiene la batteria termonucleare, c'è la possibilità di trovare qualcosa. Sarebbe bellissimo e clamoroso trovare un secondo oggetto, vedere se anche lui è duplice, tutte queste cose qua, però finora nulla si è trovato. Qualcosa però, se tu non hai nulla da fare, qualcosa fai. Beh, vi faccio vedere due cose che sono anche queste incredibili. Se sei lontanissimo dalla Terra, la parallasse delle stelle più vicine cambia, ma siccome tu sai con estrema precisione la tua distanza, tu puoi creare delle parallassi con dei risultati perfetti. Proxima Centauri, vedete, si sposta da così a così e quindi questa parallasse, oppure quest'altra stella, si sposta da così a così. E quindi una delle cose che sta facendo New Horizons è misurare parallassi per raffinare la distanza di certi oggetti vicini. Sapete meglio di me che Proxima Centauri è la stella più vicina di tutti, a circa 4,2 anni luce. Poi, visto che c'è un occhio ai pianeti esterni, glielo dà, vedete, un occhio ai pianeti esterni in Urano e Nettuno glielo dà, anche se poi qui rivaleggia il telescopio spaziale Hubble, perché con 20 centimetri fai non fai, con lo specchio di 2,5 metri chiaramente fai molto ma molto meglio. Ecco, a questo punto ci fermiamo qua, però il nostro viaggio sui corpi piccoli è appena cominciato, è appena cominciato, perché? Perché tra i corpi che ci intrigano maggiormente ci sono gli asteroidi che possono essere pericolosi per noi. E, chiudo dicendo, ve siete accorti anche voi, che nonostante la insipienza dei media, ogni tanto dicono: ah, stanotte è passato questo asteroide da 30.000 km, 40.000 km, 10 anni fa non succedeva sta roba, 20 anni fa neanche. Come mai adesso succede? Perché adesso ce ne sono di più? No, c'è uguale a prima, solo che adesso vengono studiati 24 ore su 24 questi oggetti pericolosi. Nel caso che ce ne viene uno addosso, capite che non ci possiamo permettere una cosa del genere. E allora la NASA, con l'aiuto del Pentagono, ha messo in piedi il primo esperimento sul campo per cercare di fare qualcosa. Se un oggetto ti viene addosso, cosa fai? Scappi? No, non puoi scappare. Fare qualcosa cosa vuol dire? L'unica cosa che possiamo avere capacità di fare è mandare un mezzo spaziale contro questo oggetto e deviarlo. Ma non deviarlo il giorno prima che ci viene addosso, ma qualche anno prima. La missione DART, che alla fine di settembre dello scorso anno ha fatto per la prima volta questo tipo di, come dire, di esperimento, ha avuto un successo che è al di là di qualunque previsione. Non abbiamo ancora parlato mai, e la prossima volta, fra circa un mesetto, il 13 di luglio, parleremo della missione DART, con sorprese anche qui, perché tu vai su qualcosa che non hai mai visto. È un asteroide di quelli che intersecano la Terra, non hai mai visto come è fatto, lo vedi da vicino, lo impatti, e succede, 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 e vedremo cosa succede, e vi ringrazio.